Daniel Defoe. Robinson Crusoe. Letto da Ginzo Robigins. Avevo appena terminato questo recinto e cominciavo a godere i frutti del mio lavoro, quando sopravvenne la stagione delle piogge, costringendomi a starmene al chiuso nella mia prima abitazione. In quella nuova, infatti, sebbene mi fossi fatto una tenda come nell'altra, utilizzando all'uopo un pezzo di vela, e l'avessi sistemata molto bene, non disponevo peraltro del riparo di una collina per proteggermi dalle tempeste, né una grotta nella quale rifugiarmi quando la pioggia fosse stata troppo violenta. Come ho detto, ai primi di agosto avevo finito il mio pergolato e cominciavo a godermelo. Il 3 di agosto constatai come l'uva che avevo appeso ai rami fosse perfettamente essiccata e diventata un'ottima uva passa. Così cominciai a ritirarla dagli alberi e fu una buona idea, perché le piogge oramai imminenti l'avrebbero rovinata ed io avrei perso la parte più allettante del mio cibo invernale. Si trattava in effetti di oltre 200 grossi grappoli. Sta di fatto che avevo appena terminato di raccoglierli e di trasportarli quasi tutti a casa dentro la grotta quando cominciò a piovere. E da quel momento, cioè dal 14 agosto, fino alla metà di ottobre piovve più o meno intensamente ogni giorno, e a volte la pioggia scrosciava così forte da impedirmi di uscire dalla grotta per giorni e giorni consecutivi. In questo periodo ebbi la sorpresa di vedere aumentare la mia famiglia. Tempo addietro mi aveva addolorato la perdita di una delle mie gatte, che se n'era scappata via di casa, o forse, come ero incline a pensare, era morta. Sta di fatto che non avevo più saputo nulla di lei, fin quando, verso la fine di agosto, con mio grande stupore, la vidi tornare accompagnata da tre gattini. Non riuscivo a capacitarmene, perché sebbene avessi ucciso col fucile un animale, nel quale m'era parso logico ravvisare un gatto selvatico, pure ritenevo appartenesse a una razza diversa da quella dei gatti europei. Invece i gattini erano della stessa specie della madre, e siccome i miei gatti erano entrambi femmine, il fatto appariva davvero sorprendente. Ma da questi tre gatti discese una progenie così prolifica che finii per esserne letteralmente infestato e a vedermi costretto a sbarazzarmene come fossero stati parassiti o bestie selvatiche per liberarne la mia casa quanto più possibile. Dal 14 al 26 agosto pioggia incessante, così che mi vidi costretto a non uscire e ad evitare di bagnarmi troppo. In quello stato di involontaria cattività finii per trovarmi a corto di cibo. Pertanto mi arrischiai ad uscire un paio di volte, uccidendo una capra la prima volta e la seconda, cioè il 26, catturai una grossissima testuggine, una vera festa per me. Pertanto regolai i miei pasti a questo modo. Mangiavo un grappolo d'uva passa per colazione, un arrosto di capra o di testuggine per pranzo, giacché, per mia grande sfortuna, non avevo recipienti nei quali prepararmi un lesso o uno stufato, e due o tre uova di tartaruga per cena. Durante questa reclusione, dovuta alla necessità di schivare la pioggia, lavorai due o tre ore al giorno ad allargare la grotta, e a poco approfondii lo scavo laterale fino a sbucare fuori della collina. In tal modo mi trovai a disporre di una porta o uscita al di là del muro di recinzione e potevo entrare o uscire anche da quella parte. Ma non mi sentivo del tutto tranquillo a dormire così esposto. Prima, infatti, mi ero sforzato di assicurarmi un perfetto isolamento, mentre ora avevo la sensazione di trovarmi allo scoperto, esposto all'attacco di chiunque volesse assalirmi. E d'altro canto, era pur vero che non mi ero mai imbattuto in esseri viventi dai quali potessi temere alcunché, giacché gli animali più grossi che avevo visto sull'isola fino a quel momento erano le capre. Arrivò così il 30 di settembre, funesto anniversario del mio sbarco sull'isola. Contai le tacche sul palo e accertai che mi trovavo in quel luogo da 365 giorni. Celebrai questa ricorrenza dedicandomi alle pratiche religiose con una giornata di solenne digiuno, prostrandomi umilmente al suolo e confessando a Dio i miei peccati. Riconobbi la sua giustizia nel castigo che mi aveva impartito e lo supplicai di avere pietà di me, nel nome di Gesù Cristo. Trascorsi 12 ore senza prendere cibo né bevanda, e soltanto quando il sole fu tramontato mangiai un biscotto e un grappolo d'uva. Poi andai a letto, concludendo quella giornata come l'avevo iniziata. Per tutto questo lasso di tempo non avevo mai rispettato il precetto domenicale. In principio, infatti, non coltivavo alcun sentimento religioso, e dopo qualche tempo avevo smesso di distinguere una settimana dall'altra, incidendo una tacca più lunga per i giorni del Signore, cosicché non sapevo mai in quale giorno della settimana mi trovassi. Ora, però, come ho già detto, contai i giorni e constatai che mi trovavo sull'isola da un anno. Perciò divisi il periodo in settimane, contrassegnando come domenica un giorno ogni 7. Sebbene alla fine mi accorgessi di aver perso un giorno o due nei miei calcoli. Poco tempo dopo l'inchiostro cominciò a scarseggiare, perciò presi a usarlo con estrema parsimonia, limitandomi a registrare gli eventi più importanti della mia vita e rinunciando a prender nota di ogni minima congiuntura quotidiana. Frattanto cominciavo a rendermi conto del succedersi regolare della stagione asciutta e di quella piovosa, ed io imparai a distinguerle e a premunirmi di conseguenza. Ma pagavo caro il maturare di quella progressiva esperienza, e quello che sto per raccontare è stato, fra tutti, il mio esperimento più sconfortante. Ho già detto che avevo messo in disparte le poche spighe d'orzo e di riso, che con mio grande stupore avevo visto crescere spontaneamente, o così io credevo. Se non erro, si trattava di 30 steli di riso e una ventina d'orzo. Ed ora credetti che fosse giunta la stagione più propizia alla semina, quando il sole si trovava in posizione più bassa rispetto a me. Pertanto dissodai come meglio potevo un pezzo di terreno. Usando la mia vanga di legno, lo divisi in due parti e procedetti alla semina del grano. Ma mentre seminavo, pensai che non mi conveniva seminarlo tutto, perché non sapevo quale fosse la stagione più idonea. Perciò seminai circa 2/3 della semente, tenendone in disparte una manciata per ciascuna specie. In seguito, questa decisione fu per me motivo di grande conforto, perché quella volta dai chicchi che avevo seminato non venne fuori nulla. Infatti, essendo seguiti alla semina i mesi della stagione asciutta, durante i quali non piovve mai, la germinazione fu impedita dalla mancanza di umidità e non spuntò assolutamente nulla fin quando non tornò il periodo delle piogge. E allora il seme germogliò come se fosse stato seminato da pochi giorni. Quando mi resi conto che la semente non germogliava, non ebbi difficoltà a concludere che il fenomeno dipendesse dalla siccità. Di conseguenza cercai un pezzo di terreno più umido per fare un secondo esperimento e dissodai un campo nei pressi del mio nuovo pergolato. Qui seminai il seme restante in febbraio, un po' prima dell'equinozio di primavera. Questo seme, irrorato dalle piogge di marzo e di aprile, germogliò molto bene e diede un ottimo raccolto, ma siccome mi era rimasta solo una parte della semente e anche questa volta non mi ero arrischiato a seminarla tutta, in conclusione ne ricavai un quantitativo oltremodo modesto, perché l'intero raccolto assommò a meno di un ottavo di staio per ciascuna specie. Tuttavia questo tentativo mi rese padrone del mestiere, perché riuscii a dedurne con esattezza quale fosse la stagione più propizia per seminare, e seppi che potevo contare su due semine e due raccolti all'anno. Mentre il grano cresceva, feci una piccola scoperta, che in seguito mi sarebbe stata di una certa utilità. Verso il mese di novembre, quando le piogge diminuirono e il tempo cominciò a stabilizzarsi, mi spinsi verso l'interno dell'isola per raggiungere il pergolato, dove, sebbene mancassi da alcuni mesi, trovai ogni cosa come l'avevo lasciata. Non soltanto la doppia siepe circolare era rimasta intatta, ma i bastoni che avevo reciso da vari alberi nelle immediate vicinanze avevano germogliato e ramificato, come quelli che butta un salice un anno dopo la potatura al sommo del tronco. Non saprei dare un nome alla specie d'alberi dalla quale avevo tagliato quei tronconi. Comunque fui molto soddisfatto di veder crescere quelle nuove piante e le potai in modo che crescessero quanto più possibile uguali l'una all'altra. Non si può descrivere la bellissima forma che assunsero nel giro di 3 anni. E sebbene il recinto formasse un cerchio di circa 25 yard di diametro, pure in breve tempo gli alberi lo coprirono totalmente, dando luogo a un'ombra che consentiva di alloggiare all'aperto per tutta la stagione asciutta. Ciò mi indusse a tagliare altri rami della stessa varietà d'alberi, per usarli alla medesima maniera, come pali di un nuovo recinto analogo, disposto a semicerchio intorno al mio muro, alludo a quello della mia prima abitazione. E così feci. Piantai i rami o fittoni in duplice fila a una distanza di circa 8 yard dalla prima recinzione. Non tardarono ad attecchire, e se in un primo tempo fornirono una gradevole pergola ombrosa alla mia casa, in seguito servirono anche da difesa, come vedremo a suo tempo. Ora compresi che le stagioni dell'anno si potevano distinguere, in linea di massima, non già in estati e in inverni come in Europa, ma in stagioni asciutte e piovose, che si succedevano più o meno al seguente modo. Metà febbraio-marzo, piovosa, essendo il sole prossimo all'equinozio. Metà aprile-maggio-giugno, asciutta, essendo il sole a nord dell'equatore. Luglio-metà agosto-settembre, piovosa, essendo il sole ritornato indietro. Metà ottobre, novembre, dicembre, asciutta, essendo il sole a sud dell'equatore. La stagione delle piogge era a volte più lunga e a volte più corta, a seconda della direzione in cui soffiavano i venti. Ma in generale constatai che il ciclo si svolgeva così come l'ho descritto. Dopo aver sperimentato a mie spese le dannose conseguenze del trovarsi all'aperto quando pioveva, mi preoccupai di radunare in tempo le provviste necessarie, in modo da non essere costretto a uscire. Cosicché durante i mesi di pioggia me ne stavo al chiuso il più possibile. In quel periodo trovai un'occupazione molto adatta alla stagione, poiché avevo impellente bisogno di tante cose, ma avrei potuto procurarmele solo a patto di lavorare senza posa e con costante applicazione. In particolare, tentai in vario modo di fabbricarmi una cesta, ma tutti i ramoscelli di vario genere che provai a utilizzare allo scopo si rivelarono troppo fragili e inservibili. In quell'occasione mi tornò di grandissima utilità la circostanza che da ragazzo fossi solito fermarmi davanti alla bottega di un cestaio nella città ove abitava mio padre e mi divertissi molto a guardarlo fabbricare vari oggetti di vimini. E siccome, al pari di tutti i ragazzi, avevo gran smania di offrire il mio aiuto e osservavo con molta attenzione la tecnica del mestiere, e avendo qualche volta dato realmente una mano, così avevo appreso perfettamente i metodi di questa lavorazione. Dunque, mi mancava soltanto la materia prima. Allora mi vennero in mente i ramoscelli degli alberi dai quali avevo reciso i rami che avevano attecchito, e pensai che forse avevano la stessa resistenza del salice, del vimine o del vincestro che crescono in Inghilterra, e decisi di tentare. Perciò il giorno dopo andai nella mia casa di campagna, come oramai la chiamavo, e dopo aver reciso alcuni ramoscelli più piccoli, mi accorsi subito che facevano perfettamente al caso mio. Di conseguenza, tornai un'altra volta, portando con me un'accetta per poterne tagliare un quantitativo maggiore, e ne trovai senza difficoltà, perché si trattava di un albero molto comune. Li posi a seccare all'interno del recinto, e quando furono pronti li portai nella mia grotta, dove, approfittando della stagione piovosa successiva, mi diedi a confezionare come meglio potevo un gran numero di ceste, sia per trasportare la terra, sia per trasportare o riporvi altre cose, a seconda delle circostanze. E pur non essendo rifiniti con ogni cura, pure riuscii a renderli adeguati allo scopo. In seguito badai ad averne sempre a disposizione. A mano che si sciupavano ne fabbricavo degli altri, e in particolare ne fabbricai alcuni più profondi, a sponde alte, in sostituzione dei sacchi, per potervi conservare il grano quando ne avessi avuto una certa quantità. Dopo aver risolto questo problema, che richiese un lungo lasso di tempo, cominciai a studiare la possibilità di procurarmi due cose di cui avevo assoluta necessità. Non disponevo di alcun recipiente adatto a contenere liquidi, ad eccezione di due barili ancora semipieni di rum e di qualche bottiglia di vetro. Alcune di foggia comune ed altre impagliate, di forma a quadra, per conservare acqua, liquori e altre bevande. Non avevo nemmeno una pentola per farvi bollire qualcosa, ad eccezione di una specie di calderone che avevo recuperato dalla nave, ed era troppo grande per gli usi che mi proponevo, cioè per farmi del brodo o cuocermi in umido un pezzo di carne. Inoltre, mi sarebbe piaciuto avere una pipa per il tabacco, ma fabbricarla sembrava impresa inattuabile. Alla fine però avrei trovato una soluzione anche per questo. Per piantare le due nuove file di pali o rami d'albero e per fabbricare le ceste di vimini, lavorai tutta l'estate, cioè la stagione asciutta, quando un'altra occupazione sopravvenne a rubarmi più tempo di quanto avessi pensato di poterle dedicare. Ho già detto più sopra che avevo gran desiderio di perlustrare tutta l'isola e che avevo risalito il torrente fino al luogo in cui avevo costruito il pergolato. Da quel punto potevo vedere il versante opposto dell'isola fino al mare. Decisi allora di attraversarla tutta e raggiungere il mare dall'altra parte. Presi dunque un fucile e una scure, portai con me il cane, mi caricai di un quantitativo di polvere e di pallottole superiore al consueto e con due razioni di galletta e un grosso grappolo d'uva incominciai il mio viaggio. Sorpassata la valle ove avevo costruito il pergolato, giunsi in vista del mare verso occidente e siccome la giornata era particolarmente limpida, riuscii a scorgere una terra sulla linea dell'orizzonte, sebbene non potessi asserire con certezza se si trattasse di un'isola o di un continente. Ad ogni modo si trattava di una costa molto alta e si estendeva da ovest a ovest-sud-ovest a grandissima distanza. A mio parere non potevano essere meno di 15 o 20 miglia dall'isola. Non potevo accertare di quale luogo della terra si trattasse. Tutto ciò che sapevo era che doveva far parte dell'America, e in base alle mie osservazioni conclusi che si trovava vicino ai domini spagnoli, e forse era abitata da selvaggi. Quindi, se ci fossi sbarcato, mi sarei trovato in condizione anche peggiore di quella in cui mi trovavo attualmente. Così mi rassegnai al volere della provvidenza, che cominciavo a riconoscere e a credere disponesse ogni cosa per il meglio. Voglio dire con ciò che accantonai ogni pensiero del genere e smisi di struggermi per il vano desiderio di trovarmi in quella terra lontana. Inoltre, riflettendo con maggior ponderazione, finii per convincermi che se quella fosse stata la costa spagnola, prima o poi avrei avvistato qualche nave passare o ripassare in un senso o nell'altro. Altrimenti doveva trattarsi della costa inesplorata fra i domini spagnoli e il Brasile, abitata dai selvaggi più temibili fra tutti, perché sono cannibali, cioè mangiatori di uomini, e non perdono mai l'occasione di uccidere e divorare qualsiasi creatura umana finisca nelle loro grinfie. Mentre fra me e me facevo queste riflessioni, proseguii tranquillamente nel mio cammino ed ebbi modo di osservare che quella parte dell'isola era molto più attraente della mia, con dolci radure, savane folte d'erba e di fiori e molti bellissimi boschi. Vidi una gran quantità di pappagalli e mi venne voglia di catturarne uno per tenerlo con me e addomesticarlo e insegnargli a parlare. Alla fine, e non senza fatica, riuscii ad acchiapparne uno giovane, avendolo stordito e fatto cadere a terra con un colpo di bastone, e dopo averlo curato me lo portai a casa. Ma ci vollero anni prima che riuscissi a farlo parlare. Tuttavia, alla fine imparò a chiamarmi familiarmente per nome. Ne conseguì un incidente, una vera inezia, che riuscirà molto divertente quando sarà giunto il momento di parlarne. Questo viaggio mi divertì moltissimo. Nei territori pianeggianti trovai delle lepri, o tali mi parve che fossero, a giudicare dall'aspetto, e delle volpi, ma molto diverse da tutte quelle che avevo visto prima di allora. Ma sebbene ne uccidessi parecchie, non mi arrischiai a mangiarne. Non volevo aver fastidi. D'altronde il cibo non mi mancava. Quello di cui disponevo era ottimo, soprattutto per quanto riguarda le tre specie di carne di capra, piccione e tartaruga o testuggine. E se alla carne si aggiunge l'uva, è indubbio che il mercato di Leadenhall non avrebbe potuto imbandire una tavola più allettante in rapporto al numero dei commensali. Certo, il mio caso era molto doloroso, tuttavia avevo ampio motivo di esser grato al cielo per non avermi mai fatto mancare il cibo, ed anzi per avermene accordato in abbondanza e persino di ottima qualità. Durante questa esplorazione non percorsi mai più di un paio di miglia al giorno, sempre nella direzione che mi ero prefissata, ma feci tanti giri e rigiri alla continua ricerca di qualcosa di nuovo e arrivai sempre stanco morto nel punto in cui decidevo di sostare per la notte. Dopodiché mi riposavo tra le fronde di un albero, oppure mi circondavo di una fila di bastoni conficcati nel terreno, oppure piantati fra un albero e l'altro, o comunque disposti in modo che nessuna bestia selvatica potesse avvicinarsi senza svegliarmi. Non appena raggiunsi la riva del mare, ebbi la sorpresa di vedere che mi era toccato in sorte il versante più ingrato dell'isola, perché qui la spiaggia era letteralmente disseminata di testuggini, mentre sulla sponda opposta ne avevo trovate solo tre in un anno e mezzo. Qui inoltre c'era un numero sorprendente di uccelli di moltissime specie, che in parte mi erano già note e in parte non avevo mai visto prima di allora, e alcune delle quali fornivano carne di ottima qualità. Ma di tutte ignoravo il nome, fatta eccezione per i pinguini. Avrei potuto ucciderne a volontà, ma mi preoccupavo di non sprecare polvere e pallini. Del resto, ero piuttosto incline ad ammazzare una capra, che mi avrebbe fornito un maggior quantitativo di cibo, tanto più che su questo versante dell'isola le capre erano di gran lunga più numerose che sul mio. Non di meno era assai più difficile avvicinarle, perché il terreno era ampio e pianeggiante, e quindi mi avvistavano più prontamente di quando mi appostavo in cima alle colline. Devo ammettere che questa parte del paese presentava un volto assai più piacevole della mia. Tuttavia, non provavo alcuna inclinazione a trasferirmici, perché ormai davo per scontato che la mia abitazione definitiva fosse là dove l'avevo fissata, e per tutta la durata della mia perlustrazione ebbi sempre la sensazione di essere in viaggio, lontano da casa. Ad ogni modo, percorsi la spiaggia per una dozzina di miglia, sempre in direzione est. Poi, dopo aver drizzato un palo sulla riva, a guisa di pietra miliare, conclusi che era ora di tornare, e decisi che in occasione del prossimo viaggio sarei passato dalla parte opposta, cioè muovendo dalla mia abitazione in direzione est e compiendo in senso inverso il giro dell'isola, fino a raggiungere il palo che avevo testé piantato. Ed è quanto in seguito si vedrà. Al ritorno seguì un percorso diverso dall'andata, pensando che avrei sempre potuto tenere sott'occhio un'ampia visuale dell'isola, e in tal modo, orientandomi sul paesaggio, non avrei avuto difficoltà a rintracciare la mia abitazione. Ma mi sbagliavo. Infatti, dopo aver camminato per 2 o 3 miglia, senza quasi accorgermene, mi addentrai in una valle fiancheggiata da colline così fitte di boschi che non avrei potuto dire quale fosse la direzione da seguire. L'unico punto di riferimento del quale potevo disporre era il sole, ma in pratica non avevo nemmeno quello, perché avrei dovuto conoscerne perfettamente la posizione ad ogni ora della giornata. Per mia maggior sfortuna, mentre percorrevo questa valle, il cielo rimase nuvoloso per 3 o 4 giorni consecutivi. Perciò, nell'impossibilità di vedere il sole, vagai a casaccio in uno stato d'animo misto di incertezza e di inquietudine, finché alla fine mi vidi costretto a ritornare al mare, a cercare il palo e di lì a ripercorrere il tragitto per il quale ero venuto. Così mi diressi verso casa, a brevi tappe, perché faceva molto caldo e il fucile, l'accetta, le munizioni e le altre cose erano pesantissimi. Nel corso di questo viaggio di ritorno, il mio cane colse di sorpresa un capretto e gli saltò addosso. Ma io fui pronto a toglierglielo e lo salvai ancora vivo dalle zanne del cane. Ero molto attratto dall'idea di portarmelo a casa, se ci fossi riuscito, perché spesso avevo accarezzato l'idea di allevare un capretto o due, in modo da ottenere una razza di capre domestiche che mi fornissero del cibo quando polvere e pallini fossero esauriti. Feci un collare a questa bestiola e per mezzo di una cordicella di canapa che portavo sempre con me, riuscii con una certa fatica a trascinarmela presso fino al pergolato. Chiusi il capretto nel recinto e là lo lasciai, perché non vedevo l'ora di tornare a casa, da dove mancavo ormai da più di un mese. E in effetti non so dire quanta soddisfazione provai nel ritrovarmi nella mia catapecchia e nel tornare a distendermi sulla mia amaca. Dopo tanto vagabondare, senza un posto fisso dove fermarmi, era stato così faticoso che al confronto la mia casa, come appunto ora la chiamavo, mi parve una dimora estremamente confortevole, e questo mi fece apprezzare a tal punto tutto quanto avevo attorno a me che decisi di non spingermi mai più tanto lontano, finché il destino avesse voluto costringermi a vivere sul suolo di quell'isola. Mi fermai una settimana per riposarmi e concedermi qualche agio dopo un viaggio tanto lungo, e in quei giorni dedicai gran parte del mio tempo alla costruzione, per niente facile, di una gabbia per il mio pappagallo, che lentamente si andava addomesticando e stabiliva con me una certa familiarità. Poi mi venne in mente il capretto che avevo confinato nell'esiguo spazio del mio recinto e decisi di andarlo a prendere per portarlo a casa o dargli qualcosa da mangiare. Andai dunque e lo trovai dove lo avevo lasciato perché non aveva modo di uscire, ma era mezzo morto di fame. Allora andai a tagliar fronde dagli alberi e dagli arbusti che mi trovai a portata di mano e glieli porsi, e dopo averlo nutrito lo legai come avevo fatto in precedenza per portarlo con me. Ma la bestiola, resa docile dalla fame, non ebbe difficoltà a seguirmi e mi venne dietro come fosse stata un cagnolino. Da parte mia continuai a nutrirlo e il capretto divenne così amabile, così tenero e affezionato che da allora in poi entrò a far parte della mia cerchia familiare e non mi abbandonò più. Nel frattempo, con l'equinozio d'autunno, Era arrivata la stagione delle piogge e con la stessa solennità della prima volta celebrai il 30 settembre, anniversario del mio sbarco sull'isola, dove oramai vivevo da 2 anni, senza che le probabilità di esserne liberato fossero diverse dal primo giorno. Trascorsi l'intera giornata a rendere umilmente grazie per le innumerevoli, straordinarie benedizioni che avevano accompagnato la mia sventurata condizione e senza le quali essa sarebbe stata infinitamente più penosa. Resi umili e fervide grazie al Signore per essersi compiaciuto di rivelarmi che era perfino possibile essere più felice in questo mio stato di assoluta solitudine di quanto lo sarei stato nella libertà della vita sociale e comunitaria, circondato da tutti i piaceri del mondo, poiché egli aveva inteso compensare le privazioni della solitudine col dono della sua presenza e con tutto il bene elargito alla mia anima dalla sua grazia, sostenendomi, confortandomi e incoraggiandomi a confidare nella sua provvidenza in questa vita e nella sua presenza in quella futura. Ora, infatti, cominciavo a rendermi conto di quanto la mia vita attuale, pur con tutte le sue miserie, fosse più felice dell'esistenza sordida, dannata, abominevole che avevo condotto in passato. Ora mutava l'indole delle mie gioie e dei miei dolori. I miei desideri si modificavano. L'animo mio tendeva ad altre mete. E i miei gusti erano ormai diversi da quelli che avevo quando ero giunto sull'isola ed anche nel corso degli ultimi 2 anni. Prima, quando vagavo per cacciare qualche animale o per esplorare il paese, lo sconforto dovuto al mio stato mi assaliva all'improvviso e mi mancava il cuore contemplando quei boschi, quei monti, quelle plaghe deserte e mi sentivo come un prigioniero rinchiuso dietro le sbarre e gli sterminati catenacci dell'oceano, confinato in una terra disabitata e selvaggia, senza possibilità di evasione. E questi pensieri mi assalivano di colpo, abbattendosi su di me con la violenza di una tempesta, anche nei momenti di maggior serenità spirituale. E allora mi torcevo le mani, scoppiavo in singhiozzi come un fanciullo. A volte mi colpivano mentre ero assorbito nel mio lavoro ed io mi lasciavo cadere, gli occhi fissi a terra, inerte e sospiroso per 1 ora o 2. Ed era questa la sofferenza peggiore, perché se avessi potuto esprimermi a parole, se fossi riuscito a scoppiare in lacrime, ne avrei tratto un senso di liberazione e il dolore sfogandosi si sarebbe esaurito. Ma ora cominciavo a esercitarmi in un nuovo ordine di pensieri. Leggevo ogni giorno la parola di Dio ed applicavo tutti i conforti che me ne venivano al mio stato presente. Una mattina in cui mi sentivo molto afflitto, apersi la Bibbia e l'occhio mi cadde su queste parole: «Giammai ti lascerò, né ti abbandonerò». E tosto sentii che quelle parole erano dirette a me. A chi altri potevano riferirsi in modo altrettanto pertinente, proprio nel momento in cui mi maceravo in preda all'angoscia e mi sentivo abbandonato da Dio e dagli uomini? Ebbene, riflettei, Se Dio non mi abbandona, che importanza può avere il fatto che tutto il mondo mi abbia abbandonato? Se avessi tutto il mondo, ma perdessi la benevolenza e la benedizione divina, la mia perdita sarebbe molto più grave. Da questo momento cominciai a convincermi che potevo essere più felice nel mio stato di abbandono e di solitudine di quanto non sarei stato in qualsiasi altra condizione. E spronato da questo pensiero, mi accinsi a render grazie a Dio per avermi condotto in questo luogo. Non so che cosa mi sia accaduto, ma all'improvviso fui colto da un senso di turbamento che mi impedì di pronunciare queste parole. «Come puoi essere tanto ipocrita?» mi dissi ad alta voce. «Per fingerti grato di una condizione dalla quale, per quanto a tutti sforzi di accettarla, pregheresti con tutto il cuore di essere liberato». Così mi fermai a quel punto. Ma se non mi sentii di ringraziare Dio per avermi portato su quell'isola, tuttavia gli resi grazie per avermi aperto gli occhi, ancorché fossero tanto dolorose le prove delle quali si era servito, inducendomi a considerare in altra luce la mia precedente esistenza, a dolermi e a pentirmi della mia impietà. Non aprii mai la Bibbia, né la richiusi, senza benedire Dio dal profondo dell'anima per aver ispirato il mio amico in Inghilterra a includerla tra le mie cose, senza alcuna disposizione da parte mia, e per avermi in seguito ispirato a salvarla dalla carcassa della nave. Così, in questa disposizione di spirito, iniziai il terzo anno. E sebbene per l'anno testé trascorso non abbia voluto tediare il lettore con un minuzioso resoconto delle mie attività, come ho invece fatto per il primo, mi limiterò ad osservare che in linea di massima raramente mi accadde di restare in ozio, dividendo equamente il mio tempo fra le varie incombenze giornaliere che mi ero prefissato. Ciò significa che innanzitutto mi preoccupai di adempiere i miei doveri verso Dio e di leggere le sacre scritture, alle quali riservavo sempre un poco del mio tempo, 3 volte al giorno. In secondo luogo me ne andavo in giro col fucile, per procurarmi del cibo, il che di norma mi occupava per 3 ore ogni mattina, quando non pioveva. In terzo luogo badavo a cucinare, riporre o conservare in modo adeguato quanto avevo ucciso o raccolto per il mio sostentamento, occupazioni queste ultime che assorbivano il resto del giorno. O quasi. Non bisogna dimenticare, infatti, che a metà giornata, quando il sole era allo zenith, faceva troppo caldo per uscire, per cui in pratica mi restavano solo 4 ore verso sera per lavorare, con l'unica eccezione che a volte invertivo l'ordine delle ore dedicate alla caccia e al lavoro, cosicché lavoravo al mattino e uscivo col fucile nel pomeriggio. Alla scarsità del tempo concesso per applicarmi nel lavoro, non posso non aggiungere l'estrema difficoltà di eseguirlo, e cioè le molte ore richieste da qualunque attività alla quale mi applicassi per mancanza di aiuto, di esperienza e di strumenti adeguati. Per esempio, occorsero ben 42 giorni a fabbricarmi un asse per una lunga scansia che volevo sistemare nella grotta, mentre 2 operai, forniti di arnesi appropriati e di una sega a doppio manico, ne avrebbero ricavate 6 dallo stesso albero nel giro di mezza giornata. La mia situazione, infatti, era la seguente. L'albero da abbattere doveva essere grosso, perché la tavola doveva essere larga. Trovato l'albero che faceva al caso mio, impiegavo 3 giorni ad abbatterlo e altri 2 a tagliare i rami e ad isolare il tronco. Poi, in virtù di un lavoro interminabile, a forza di raschiare e scheggiare, lo riducevo in trucioli su 2 lati, fin quando era diventato abbastanza leggero per poterlo rimuovere. Dopodiché lo rigiravo e cercavo di rendere la faccia opposta levigata e piana come quella di una tavola, per tutta la lunghezza del tronco. Infine tornavo a girarlo e raschiavo l'altro lato, finché riuscivo a ottenere una tavola dello spessore di un paio di pollici, liscia dalle 2 parti. Chiunque può giudicare quale fatica comportasse per le mie braccia un lavoro del genere. Ma fatica e pazienza mi consentirono di portare a termine quella e tante altre cose. Mi sento, peraltro, autorizzato a insistere su un punto, al fine di spiegare come mai un lavoro di modesta entità assorbisse tanta parte del mio tempo. Quello che con l'aiuto di altre braccia e di arnesi adatti sarebbe stato un lavoro da poco, richiedeva grande fatica e moltissimo tempo, dovendolo affrontare da solo e con le mie mani. Non di meno, con fatica e pazienza, portai a compimento innumerevoli cose, anzi, praticamente tutto ciò che le circostanze mi spronavano a fare, come avremo modo di vedere in seguito. In questo periodo, cioè nei mesi di novembre e di dicembre, aspettavo il raccolto dell'orzo e del riso. L'appezzamento che avevo coltivato e zappato all'uopo non era molto vasto, perché, come ho già osservato, il seme di cui disponevo non superava l'ottavo di staio per ciascuna delle due specie. Infatti avevo perduto un intero raccolto per aver seminato nella stagione asciutta. Ma ora il raccolto prometteva molto bene, quando all'improvviso mi resi conto che rischiavo di perderlo tutto una seconda volta, ad opera di nemici di varia specie, che stentavo non poco a tener lontani dal campo. Si trattava in primo luogo delle capre, e poi di quegli animali selvatici che ho designato come lepri, le quali, dopo aver assaggiato e gradito i primi teneri germogli, se ne stavano sul posto notte e giorno, in attesa che crescessero. E li brucavano così raso terra che non avevano nemmeno il tempo di formare uno stelo. L'unico rimedio possibile mi parve quello di cingere il campo con una siepe, lavoro tanto più faticoso in quanto dovevo far presto. Tuttavia, siccome l'appezzamento coltivato era esiguo, cioè proporzionato alla semente, riuscii a completare la recinzione in circa 3 settimane. Inoltre uccisi alcuni di quegli animali durante il giorno e la sera lasciai di guardia il mio cane legandolo a un paletto del cancello, dove restava ad abbaiare per tutta la notte. Così in poco tempo i nemici abbandonarono il posto e il grano crebbe robusto e rigoglioso e ben presto cominciò a maturare. Ma come gli animali avevano rischiato di mandarmi in rovina quando il grano era in erba, così ora, con le spighe ormai colme, minacciavano di rovinarmi gli uccelli. Infatti, procedendo lungo il mio campicello, vidi una miriade di uccelli di varia specie, fermi, a spiare il momento in cui mi fossi allontanato. Immediatamente sparai una fucilata nel folto del gruppo, giacché portavo sempre il fucile con me. Ma avevo appena sparato che altri uccelli, dei quali non mi ero accorto, si levarono in volo dal centro del campo. La circostanza mi preoccupò moltissimo, perché prevedevo che in pochi giorni si sarebbero divorati tutte le mie speranze, lasciandomi senza cibo e senza la possibilità di ottenere un nuovo raccolto. D'altra parte non sapevo cosa fare. Decisi comunque di fare tutto il possibile per non perdere il mio grano, a costo di vegliare giorno e notte. Ma prima mi inoltrai nel coltivo per valutare l'entità del danno già fatto. E vidi che il grano era già abbastanza rovinato, ma era ancora troppo verde per gli uccelli, quindi la perdita non era molto grave, e ciò che restava poteva bastare a darmi un buon raccolto se fossi riuscito a salvarlo. Indugiai a caricare il fucile. Poi, mentre mi allontanavo, vidi quei predatori appollaiati tutti intorno sui rami degli alberi, quasi aspettassero soltanto che me ne fossi andato. Ed era proprio così. Perché quando mi allontanai, fingendo di andarmene una volta per tutte, e scomparvi alla loro vista, l'uno dopo l'altro calarono di nuovo in mezzo al grano. Fui colto da un vero accesso di collera, e non ebbi la pazienza di aspettare che venissero altri uccelli, perché ormai sapevo che ogni chicco di grano mangiato significava per me una pagnotta di meno per il futuro. Pertanto, avanzai di nuovo fino al campo e sparai di nuovo uccidendone 3. Era appunto quel che volevo, perché li raccolsi e li trattai come si trattano i ladri recidivi in Inghilterra, cioè li appesi tutti in fila come monito agli altri. Questo espediente ebbe un'efficacia straordinaria. Non soltanto gli uccelli non tentarono più di avvicinarsi al grano, ma addirittura si allontanarono definitivamente da quella parte dell'isola, e io non vidi più un solo uccello per tutto il tempo in cui i miei spauracchi rimasero appesi dove li avevo messi. Inutile dire che ne fui oltremodo soddisfatto, e verso la metà di dicembre, che era la seconda stagione della mietitura, potei mietere il mio grano. Mi trovai peraltro in grave difficoltà, perché non avevo né una falce né una roncola. Tutto quello che potei fare fu di rimediarne una alla bella e meglio, utilizzando una di quelle sciabole o scimitarre che avevo prelevato nell'armeria della nave. Ma data la scarsità del primo raccolto, mieterlo non fu impresa difficile. Insomma, mi arrangiai a modo mio, limitandomi a recidere le spighe. Le raccolsi in un grande paniere che mi ero fabbricato e le sgranai strofinandole con le mani. E alla fine constatai che seminando un ottavo di staio avevo ricavato circa 2 stai di riso e 2 stai e mezzo d'orzo. Il tutto ben inteso a mio giudizio, perché a quell'epoca non avevo alcuna misura. Ad ogni modo quel risultato fu incoraggiante e mi esortò a sperare che in futuro sarebbe piaciuto a Dio accordarmi un pezzo di pane. Ma a questo proposito mi trovavo di nuovo in imbarazzo, perché non sapevo come macinare e trasformare in farina il mio grano, e tantomeno come pulirlo e separarlo dalla crusca. Ed anche se fossi riuscito a ottenere la farina, non sapevo come fare il pane, e una volta preparato il pane non avrei saputo come cuocerlo. D'altro canto, queste difficoltà non facevano che aumentare il mio desiderio di mettere in disparte una grossa scorta di grano per assicurarmi una costante provvista, e mi indussero a non toccare un solo chicco di quel raccolto, ma di conservarlo tutto come semente per la stagione successiva, e di dedicare ogni mio sforzo e tutte le ore di lavoro per portare a termine la grandiosa impresa di procurarmi grano e pane. È proprio il caso a questo punto di dire che lavoravo per guadagnarmi il pane, ed è cosa alquanto sorprendente, dubito che pochi ci abbiano mai pensato, osservare quante piccole incombenze si rendano necessarie per produrre, preparare, disporre nel modo più appropriato e portare a buon fine quell'unico prodotto, in apparenza tanto semplice, che è il pane. Io, ridotto qual ero al semplice stato di natura, me ne resi conto giorno per giorno, non senza il più amaro sconcerto, fin dal momento in cui avevo raccolto la prima manciata di grano, che, come ho già detto, era cresciuta in modo affatto inopinato, e con mio grande stupore. Per prima cosa non avevo un aratro col quale dissodare la terra, né una vanga o una pala per rivoltarla. È vero che superai l'ostacolo fabbricandomi una vanga di legno, come ho già raccontato, ma il mio lavoro risultò all'altezza delle possibilità offerte da un siffatto arnese, cioè mediocre. E nonostante le molte giornate di lavoro che mi era costato fabbricarla, ma essendo di legno in breve tempo si consumò. Inoltre rese più arduo il mio lavoro e alquanto insoddisfacente il risultato. Ad ogni modo fui costretto ad accontentarmi, rassegnandomi alla mediocre qualità dell'opera. Una volta seminato, in mancanza di un erpice, dovetti aggiustarmi trascinando un grosso ramo d'albero che graffiasse, è questa la parola, anziché erpicare o rastrellare il terreno. Durante la crescita del grano e nella fase successiva ho già riferito tutto ciò che ho dovuto fare per recingerlo, difenderlo, mieterlo, separarlo dalla crusca e conservarlo nel modo più appropriato. Ora mi servivano un mulino per macinarlo, burattini per setacciarlo, lievito e sale per farne pane, un forno per cuocerlo. Eppure, come si vedrà, riuscii a fare a meno di tutte queste cose. E nonostante tutto, il grano costituiva per me un vantaggio e un progresso inestimabili. Ogni cosa, come ho già detto, si traduceva in fatica e complicazioni, ma non avevo rimedio. Del resto, non rubava una parte eccessiva del mio tempo, perché avevo diviso la mia giornata e una parte di essa era destinata proprio all'esecuzione di questi lavori. Di conseguenza, avendo deciso di non consumare un solo chicco di grano finché non ne avessi accumulato un quantitativo maggiore, nel corso dei 6 mesi successivi potei dedicare tutto il mio estro e tutte le mie energie a procurarmi gli arnesi adatti alla trasformazione del grano, quando lo avessi avuto, in un bene adatto alle mie necessità. Ma prima di tutto dovevo preparare un appezzamento di terreno più vasto, perché ormai la semente di cui disponevo poteva bastare per circa un acro di terreno. A questo scopo dovetti impiegare non meno di una settimana per fabbricarmi una vanga, la quale, al lavoro ultimato, risultò una ben misera cosa ed era così pesante che richiedeva fatica doppia. Non di meno riuscii a fare quanto mi proponevo e seminai 2 grandi appezzamenti di terreno pianeggiante, quanto di meglio potei trovare a breve distanza dalla mia abitazione. Poi li recintai con una siepe, fatta interamente di rami recisi da una stessa specie d'albero che avevo già usato una volta e che sapevo sarebbero attecchiti. Di conseguenza ero quasi certo che nel giro di un anno avrei ottenuto una siepe di piante vive, niente affatto difficile da accudire. Si trattò peraltro di un lavoro alquanto impegnativo, che in pratica richiese non meno di 3 mesi, anche perché coincise in gran parte con la stagione delle piogge, durante la quale non potevo uscire. Quando ero confinato in casa, cioè quando pioveva e non potevo andar fuori, passavo il tempo dedicandomi alle occupazioni delle quali ora parlerò. Ma innanzitutto mi preme dire che mentre lavoravo mi divertivo sempre a parlare col pappagallo e a insegnargli a parlare, e in poco tempo riuscii a insegnargli il proprio nome e a ripeterlo abbastanza chiaramente. Paul! E fu questa la prima parola che udii pronunciare sull'isola da una bocca che non fosse la mia. Comunque, non era questo il mio lavoro, ma solo un'occupazione complementare, perché ora, come ho già detto, le mie mani erano impegnate in una grossa impresa. Si trattava di questo. Da gran tempo cercavo il modo di fabbricarmi qualche recipiente di terra di cui avevo assolutamente bisogno, ma non sapevo come venirne a capo. D'altro canto il clima era caldo, cosicché mi sembrava strano non riuscire a trovare qualche tipo di argilla con la quale foggiare alla belle meglio una pentola, farla essiccare al sole e renderla così abbastanza solida e resistente per poterla maneggiare e usarla come contenitore di sostanze asciutte che richiedessero di essere conservate in questo modo. E siccome tali recipienti mi occorrevano per preparare il grano e la farina, cioè per le cose di cui in quel periodo mi stavo occupando, decisi di fabbricarli quanto più grandi era possibile, destinati a non essere rimossi come giare e idonei a contenere quanto vi avrei riposto. Il lettore mi compiangerebbe, o piuttosto riderebbe di me, se raccontassi in quante goffe e stravaganti maniere tentai di lavorare quell'impasto. Quanti oggetti informi e grossolani ne ricavai, quanti si siano afflosciati ricadendo in dentro oppure aprendosi verso l'esterno, perché l'argilla non era abbastanza consistente per reggere al proprio peso. Quanti di tali oggetti si spaccarono per il calore eccessivo del sole, al quale li avevo esposti troppo presto, e quanti andarono in frantumi solo a toccarli, prima o dopo l'essiccazione. Se raccontassi, insomma, che dopo aver faticato non poco per trovare l'argilla, scavarla, portarla a casa, impastarla, in circa 2 mesi riuscii a rimediare solo 2 grandi e ridicoli aggeggi di terracotta, immeritevoli di essere chiamati giare. Tuttavia il sole le aveva asciugate e indurite alla perfezione, cosicché le sollevai con ogni cautela e le posai entro 2 grandi ceste di vimini che avevo fabbricato appositamente affinché non si rompessero. Poi, siccome tra i vimini e l'argilla restava una piccola intercapedine, la stipai con paglia di riso e di orzo. Questi due recipienti non erano adatti a contenere liquidi, ma pensavo di utilizzarli per il grano e forse anche per la farina quando il grano fosse stato pestato. Se fallii nei miei ripetuti tentativi prima di riuscire a ottenere questi grandi vasi, ebbi maggior successo nel fabbricarmi oggetti più piccoli, come piatti, brocche, tegami e pentolini rotondi, e ogni altra cosa dello stesso genere alla quale misi mano, e che cotta al calore del sole si indurì in modo sorprendente. Ma tutto ciò non rispondeva ancora allo scopo che maggiormente mi stava a cuore, cioè quello di ottenere, a differenza delle cose che avevo fatto fino a quel momento, una vera e propria pentola, capace di tenere i liquidi e reggere al fuoco. Un giorno, però, dopo aver acceso un gran fuoco per cuocere della carne, al momento di spegnerlo mi accadde di trovare un coccio di uno dei miei recipienti d'argilla, che per effetto della cottura era diventato duro come una pietra e rosso come una tegola. Fu per me una lieta sorpresa, e pensai che se cuocevano rotti, non c'era un motivo per non farli cuocere interi. La circostanza mi indusse a pensare quale fosse il sistema migliore per preparare un fuoco col quale cuocere i miei recipienti d'argilla. Io non avevo la minima idea di come fosse una fornace da vasaio, e a maggior motivo ignoravo che occorresse rivestirla di piombo, pur disponendo in realtà del metallo necessario. Così mi accontentai di disporre due o tre tegami e qualche vaso l'uno sull'altro. Poi vi misi sotto della brace e tutt'attorno un gran mucchio di legna da ardere. Alimentai senza posa il fuoco, aggiungendo legna all'esterno e di sopra la pila, finché non vidi che l'interno dei vasi era rovente e constatai che non si spaccavano affatto. Quando furono completamente rossi, li lasciai cuocere a calore costante per altri 5 o 6 ore, finché non mi accorsi che uno dei vasi, pur non rompendosi, fondeva e colava, perché la sabbia mescolata all'argilla si scioglieva per effetto del soverchio calore, e sarebbe diventato come vetro se avessi continuato la cottura al medesimo calore. Così gradualmente diminuii la temperatura. I vasi cominciarono a prendere il loro color rosso, e avendoli sorvegliati tutta la notte per evitare che il fuoco si spegnesse troppo in fretta, la mattina mi trovai in possesso di 3 tegami, certo non belli, ma perfettamente adatti allo scopo, e di altri 2 recipienti cotti in modo da raggiungere il grado di durezza necessario, uno dei quali smaltato per effetto della liquefazione della sabbia. È inutile aggiungere che dopo questo esperimento non mi mancò alcun oggetto di terracotta dal quale potessi trarre qualche utilità. Tuttavia, non posso esimermi dall'osservare che in quanto a sagoma lasciavano alquanto a desiderare. Praticamente erano tutti uguali, giacché, come chiunque può immaginare, avevo un solo modo di farli. Lo stesso usato dai bambini per le loro torte di terra, ovvero quello che userebbe una donna se nessuno le avesse mai insegnato a preparare la pasta lievitata. Nessuna gioia dovuta a una cosa tanto modesta potrà mai essere paragonata alla mia, quando compresi che finalmente disponevo di recipienti di terracotta in grado di resistere al calore del fuoco. Quasi non ebbi la pazienza di attendere che si raffreddassero del tutto, e già mi provavo a rimetterne uno sul fuoco con dentro un poco d'acqua per farmi lessare un pezzo di carne, cosa che avvenne nel modo migliore. Così, con un pezzo di capretto mi feci del brodo e riuscì benissimo, sebbene mancassi di farina d'avena e di altri ingredienti necessari a renderlo saporito come avrei voluto. Dopodiché cominciai a pensare al sistema migliore per fabbricarmi un mortaio di pietra entro il quale pestare e schiacciare il grano, perché infatti, in quanto a un mulino, non era nemmeno il caso di pensare alla possibilità di pervenire con 2 sole mani a tanta perfezione d'arte. Per sopperire a questa esigenza mi trovai in grave difficoltà. Se c'era un mestiere al mondo per il quale non fossi qualificato, era proprio quello del tagliapietre, e per giunta mancavo di attrezzi adeguati. consumai parecchi giorni alla ricerca di una pietra abbastanza grande per poterla scavare adattandola a mortaio, senza peraltro riuscire a trovarla. Non riuscii a trovare altro che blocchi di roccia solidi e massicci, ma non avevo modo di isolarne e tagliarne un blocco. E d'altronde le rocce dell'isola erano composte per lo più di un'arenaria tenera e friabile che non avrebbe resistito all'urto di un pesante pestello, oppure si sarebbe sbriciolata insieme al grano, generando un miscuglio di sabbia e di farina. Così, dopo aver consumato inutilmente tanto tempo alla ricerca della pietra adatta, decisi di cercare un blocco di legno molto duro, che infatti trovai con relativa facilità. Ne scelsi uno molto grosso, ma tale non di meno da poterlo smuovere con le mie forze. Lo arrotondai e lo sagomai all'esterno per mezzo della scura e dell'accetta, e da ultimo, con l'aiuto del fuoco e con grande fatica, vi praticai un incavo con la stessa tecnica usata dagli indiani del Brasile per fabbricare le loro canoe. Poi feci un grosso pestello o mazzuolo, ricorrendo a quel legno che viene chiamato legno di ferro. Infine misi in disparte questi due nuovi oggetti, in attesa del prossimo raccolto, proponendomi fin d'ora di macinare, o meglio di schiacciare il grano, per trasformarlo in farina e farmi il pane.